Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti da Claudio.
E da Anna. Ave Maria.
Anna. Perché sarebbe anche bello qualche volta, no? Visto che l'alfabeto comincia dalla A e va avanti, sarebbe giusto che prima ci fosse Anna e poi Claudio, che io sono col C, qui vengo dopo.
Va bene, ma queste sono bazzicole, queste sono cose che non hanno significato, io faccio parte degli ascoltatori, della schiera.
Beh. Allora, siamo arrivati quasi a fine maggio, diciamo che il 27 un tempo era giorno di paga, vero?
Sì,
per gli statali una volta, il 27...
Anche i privati,
anche i privati, locali, il 27, per cui adesso vediamo, dopo un mese passato in compagnia della Madonna, se l'abbiamo passato, adesso sarebbe il giorno di paga oggi, vediamo cosa abbiamo combinato durante tutto il mese. E in questo anno della misericordia, che diciamo si predica in tutti i modi, veramente non si fa altro che parlare di misericordia, ma questa misericordia praticamente va anche spiegata, perché sembra quasi che sia uno smacchiatore, nel senso che dire misericordia ha risolto tutto. E invece non è così, perché dobbiamo stare sempre alla parola del Signore, il quale dice: beati i misericordiosi perché troveranno misericordia. E ad ogni Padre nostro che diciamo, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, per cui se non rimettiamo i debiti neanche ci verranno rimessi. Però queste parole non so dove vanno a finire, praticamente oggi c'è una specie di religione fai da te, che io ne sento dire di tutti i colori, ormai quando parli anche con le persone che ormai sono inebriate dai discorsi anche talvolta roboanti, non entra mica nella zucca, Cioè non puoi neanche dirle le cose, perché gli pare impossibile che quel che ha detto Gesù sia vero, perché sia vero quello che dicono gli uomini. Allora, il Signore vuole che usiamo misericordia, vuole che aiutiamo Lui a salvare le anime, perché Gesù misericordioso, benedette creature che siamo noi, se vogliamo arrivare in paradiso, dobbiamo seguire colui che è il re del regno eterno. Ma per seguire lui dobbiamo fare quello che ha fatto lui. Lui è venuto a salvarci. Lui è il nostro Redentore. La più grande collaboratrice di Gesù è Maria Santissima, corredentrice. Poi abbiamo una serie di santi e di martiri, ecco, che sono anche loro in misura naturalmente inferiore, però sono dei piccoli corredentori. Cioè, San Francesco, che cosa gli ha detto Gesù? Va, Francesco, ripara la mia chiesa che è tutta in rovina. Riparare la chiesa che era in rovina era un'opera di misericordia, e San Francesco l'ha fatto. Padre Pio, inchiodato sulla croce per 58 anni, che cosa ha fatto? Ha salvato anime, ma in pratica è un corredentore anche lui, nella misura che Dio ha stabilito, però è un collaboratore. Tant'è vero che te lo diceva anche chiaro e tondo: figlio caro, mi sei costato lacrime e sangue. Cioè, la misericordia si esprime pagando il debito di colui che l'ha contratto. Mi sei costato lacrime e sangue. Noi quanto siamo costati a Gesù Cristo? La sua passione e morte, con, diciamo, in una misura di sofferenze che tutti i martiri, tutti i santi fino alla fine del mondo non raggiungeranno mai il prezzo pagato da Gesù Cristo. Perché Gesù Cristo, diciamo, che è partito da Adamo ed Eva e arriverà fino alla fine del mondo, poi invece i corredentori, parlo dei santi, magari sono corredentori del secolo, di qualche secolo, di più secoli, ma non dall'inizio della creazione, però sono corredentori. La Madonna appare a tre bambini e gli chiede di fare i corredentori. E siccome il Signore queste cose le ha rivelate ai piccoli, ma le ha nascoste agli intelligenti del nostro tempo che non capiscono più neanche e non credono neanche più all'esistenza dell'inferno, qui pensano che Gesù nella sua misericordia abbia tolto di mezzo anche l'inferno. Invece Gesù misericordioso apparso a Santa Faustina Kowalska gli ha fatto vedere la massa di anime che vanno all'inferno. Qui Gesù misericordioso fa vedere le anime che vanno alla perdizione. La Madonna corredentrice fa vedere ai bambini le anime che vanno all'inferno. Gesù fa vedere a Santa Teresa d'Avila le anime che vanno all'inferno. Oggigiorno questi gonfiati di presunzione, che addirittura arrivano a negare o a dire che è vuoto, questi sono falsi profeti. Ecco, sottolineato, evidenziato, sono falsi profeti. Quando li sentite parlare, uscite dalla chiesa, uscite da dove stanno parlando e andate in un altro posto, perché state ad avvelenarvi la verità. Falsi profeti, sapete quanti ce ne sono? Bene, questi non sono misericordiosi. Sono misericordiosi, invece, quelli che dicono state attenti, perché c'è il rischio della perdizione, per cui io per misericordia vi avviso. Infatti la Madonna, madre di misericordia, la fa vedere ai bambini, l'ha fatta vedere Gesù, l'ha fatta vedere Gesù misericordioso a Santa Faustina, l'ha fatta vedere a tanti santi. Gesù è misericordioso e siccome è verità, la misericordia si esprime anche nella verità, mai nella menzogna, mai nella menzogna. Cioè, dove c'è menzogna non c'è carità, non c'è misericordia, c'è di mezzo il demonio, che è menzognero fin da principio. E allora, dopo un mese in cui a ogni decina la Madonna ci ha invitato a dire «Gesù mio, perdona le nostre colpe». Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia, ha invitato tutti i suoi figli del mondo a recitare questa giaculatoria per preservare dal fuoco dell'inferno quelli che rischiano di finirci dentro. Neanche farla apposta, però, pensate, il Santo Rosario di Radio Vaticana questa giaculatoria non la recita. Qui Fatima è stata creduta, i papi ci sono andati, però diciamo proprio l'antenna mondiale, no, che dovrebbe diffondere anche e far pregare tutti con questo, con questa giaculatoria, non lo dice. Sarà una svista, sarà quello che volete voi, però diciamo certamente il fumo è fumo e quando entra affumica tutto e non ci si vede più tanto bene. Neanche a Lourdes, neanche a Pompei non si dice. E vabbè. Allora, dopo un mese mariano, oggi è il giorno di paga, il 27. E non lo so, secondo voi che busta riceveremo? Con quante trattenute? Sì, perché se le buste hanno le trattenute, anche le nostre opere, le nostre malfatte devozioni o vita vissuta di Fioretti, ci saranno le trattenute anche in questa busta paga se non l'abbiamo vissuta con tutto il cuore, diciamo seguendo l'invito della Madonna, è vero? E vivere soprattutto quanto è venuta a dire, mandata da Dio. Dio vuole stabilire nel mondo la devozione del mio cuore immacolato, che sarà il vostro sicuro rifugio, capite? Sicuro rifugio. Fuori di là c'è il rischio di finire tra le fiamme. E via d'amore, perché di questi tempi ognuno apre nuove vie e inganna la gente mostrando che si può arrivare al Signore anche con altre vie. Stranamente la Madonna viene a dire via d'amore, non una delle vie d'amore. Stiamo ben attenti alle parole, pesiamole per bene. E vabbè. Adesso Anna, chiaramente, questo era soltanto, pensando al 27, diciamo, la fantasia mi ha portato allo stipendio. E naturalmente avremo anche uno stipendio eterno. Vieni avanti, servo buono e fedele, vieni a goderti lo stipendio che ti ho preparato perché hai lavorato tutta la vita per me. Vabbè. Allora, Anna, adesso però bisogna leggere la lettera di San Pietro Apostolo.
Sì, infatti ci fa presente che le cose passano, la fine vicina, cioè quello che abbiamo con questo tempo non serve a nulla, cioè quello che abbiamo raggranellato secondo noi. Vedi?
Oh.
Pertanto noi sentiamo cosa ci dice San Pietro. San Pietro annuncia ai cristiani che la fine di tutte le cose è vicina. Con l'incarnazione di Gesù si sono infatti inaugurati gli ultimi tempi, che si concluderanno con il giudizio universale. L'Apostolo esorta dunque i cristiani a prepararsi a questo momento nella preghiera e nella carità, ponendosi gli uni a servizio degli altri, secondo i doni ricevuti da Dio. Questi doni, infatti, non appartengono loro e devono pertanto utilizzarli per rendere gloria a Lui, pronti a rendergliene conto in qualsiasi momento della vita. Il cristiano, inoltre, non deve meravigliarsi delle persecuzioni che si abbatteranno su di lui, perché se tale è stata la sorte di Cristo, simile deve essere anche quella dei suoi discepoli. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, il fine di tutte le cose è vicina. Siate dunque moderati e sobri per dedicarvi alla preghiera. Soprattutto conservate tra voi una carità fervente, perché la carità copre una moltitudine di peccati. Praticate l'ospitalità gli uni verso gli altri, senza mormorare, ciascuno secondo il dono ricevuto, lo mette a servizio degli altri, come buoni amministratori della multiforme grazia di Dio. Chi parla, lo faccia con parole di Dio. Chi esercita un ufficio, lo compia con l'energia ricevuta da Dio, perché in tutto sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartengono la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Carissimi, non meravigliatevi della persecuzione che come un incendio è già scoppiata in mezzo a voi per mettervi alla prova, come se vi accadesse qualcosa di strano, ma nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi, perché anche nella rivelazione della sua gloria, possiate rallegrarvi ed esultare.
Vengono in mente le parole del Papa Benedetto, a quel tempo era cardinale, e dice: non è di una Chiesa più umana che abbiamo bisogno, ma di una Chiesa più divina. Solo allora essa sarà anche veramente umana. Il sottile teologo Papa Ratzinger, vedete come con poche parole spiega un problema che risolverebbe tutti i problemi. Se fossimo più santi, la santità si espanderebbe fino ai confini della terra. E invece vogliamo farlo con metodi diversi, però è un fallimento perché abbiamo perso anche la fede, per cui non è divina, ma la Chiesa ha bisogno di essere più divina e allora sarà anche più umana. Perché se vive veramente in comunione con Dio, opererà in modo divino e si comporterà come Gesù Cristo si comporta con gli uomini, come si è comportato. Diversamente, se vogliamo diventare soltanto in orizzontale, senza pensare a colui che sta sopra di noi, sarà un confidare in noi stessi. E le nostre opere non sono benedette, ma saranno maledette, perché confidiamo in noi stessi e non in Dio. Comunque, vediamo un po'. Carissimi, la fine di tutte le cose è vicina. E come vicina? Vedo che quando parlo con qualcuno dico: ascolta, sai, abbiamo, non so, gli esercizi o qualche cosa. Ma come? Ma siamo già arrivati. Ma se abbiamo fatto gli ultimi l'altra settimana, no? Dico, è già passato un mese. Come? Già un mese? Ma è impossibile. Il tempo passa e addirittura sempre più velocemente. È come una valanga che parte lentamente, ma arriva velocemente. E voi vedete che man mano che si va avanti con gli anni, tu vedi le persone che prima hanno i capelli un po' grigi, poi si sbiancano sempre più e cominciano gli acciacchi, medici, controlli, medicine, analisi, terapie. E misericordia, dice, ti rendi conto che stiamo arrivando al traguardo? Cerca di metterti a posto. Perché se qui sulla terra hai tutti questi acciacchi, tu pensa quanti acciacchi avrai in purgatorio se non ti sarai fatto santo, se non avrai fatto di tutto per andare in paradiso dritto. E allora, vedi, il Signore demolisce la nostra sicurezza. Ah, mi guardavo allo specchio, vero? Sembravo un atleta, sembravo una modella, sembrava. Guardati, mo. Il Signore è misericordioso, dice, attenta, date una mossa, come dicono a Roma, è vero? Perché il tempo è vicino. La fine delle cose è vicina, che poi si può morire a 100 anni, come il cardinal Capovilla, che è morto, cos'è, morto stanotte, aveva più di 100 anni, ma si può morire a un giorno, si può morire a un anno, a 5 anni, 10 anni, 15 anni, 20 anni, si può morire a tutte le età. Siate pronti, perché la fine di tutte le cose è vicina, per cui è vicina per uno che muore a 3 anni, beato lui che non sfiora neanche il purgatorio se l'hanno battezzato, ma va dritto in paradiso. Noi diciamo, pensa, che disgrazia, è morto un bambino. Come una disgrazia? Sarà una disgrazia per tuo figlio, che è un delinquente, vero, ed è vissuto e vive male. Diciamo, quello lì è andato dritto in paradiso, non devi neanche più pensarci a quello lì. Anzi, pregalo che ti aiuti ad aiutare il suo fratello che è ancora in vita. Siate dunque moderati e sobri. Perché? Dice, ma perché bisogna essere moderati e sobri? Per dedicarvi alla preghiera. Con la preghiera si trova Dio. Difatti, Padre Pio dice che con le letture lo cerchi e con la preghiera lo trovi. E bisogna pregare, bisogna pregare. Quando uno prega, l'effetto della preghiera è questo, che tu innanzitutto ammetti di aver bisogno di aiuto, perché ogni preghiera è una richiesta di aiuto, per cui ammetti di non confidare in te, ma chiedi aiuto. Addirittura, pensate un po', che bello, anche ieri, era ieri mi sembra, San Filippo Neri, e San Filippo Neri diceva così, un pochettino, sì, San Filippo Neri dice di andare a mendicare, di essere come dei mendicanti e di chiedere al Signore, di chiedere ai santi, a tutti i santi, l'aiuto per raggiungere la meta.
Ave Maria, Claudio.
Ave Maria.
C'è Gianni che vorrebbe intervenire con una domanda.
Gianni. Bene, Gianni.
Ave Maria, Claudio. Ave Maria, Anna.
Ave.
Senta, vorrei chiedere un'informazione per quanto riguarda la confessione. Non so se è possibile.
Domanda.
Allora, io siccome faccio molte confessioni generali, alcune volte mi scordo dei peccati, soprattutto dei peccati di dubbio che mi vengono in mente. Però dopo che mi faccio la confessione, per esempio mi ricordo altri due e vado a fare la confessione normale. Ieri mi è capitato che sono andato dai due sacerdoti che mi hanno fatto la confessione generale, l'ho spiegato il tutto, e mi hanno detto, no, non ti preoccupare, stai bene, puoi farti la comunione, però non posso riconfessarti, se no senti Dio. Poi sono andato a un coso dei francescani, sempre di Maria Kolbe, e mi ha detto questo qua, ha detto, sei molto scrupoloso, però io ero in ansia, e mi ha fatto la confessione normale. Però io poi mi sono dimenticato dei peccati, però alla fine della confessione ho detto, intendo accusarmi anche dei peccati che non ricordo e della vita passata. Non so, si può dire la penitenza che mi ha detto suo sacerdote?
Diciamo, tanto non hai fatto il nome, per cui si può dire.
Sì, allora mi ha detto di dire 5 Padre Nostro e poi per una settimana, ha detto mi posso prendere la comunione, per una settimana non mi devo confessare. Però se in passato ho fatto confessioni imperfette, posso aver fatto qualche sacrilegio, siccome io sono molto scrupoloso,
ecco, infatti
San Filippo Neri ha detto via da me scrupoli, ha detto sei molto scrupoloso, non ti preoccupare, io ho paura che se mi prendo la comunione come ha detto lui, poi posso fare sacrilegio, perché alcune volte sono teso quando vado a fare la confessione e non sempre uso termini, per esempio pure per quanto riguarda le date, o dico di aver fatto una cosa anche adesso, invece penso di non aver fatto. Come mi devo comportare io? Cioè uno che ha questi problemi, come deve fare?
Diciamo, certamente lo scrupolo non è un atto di umiltà, ma è proprio il contrario, no? Per cui lo scrupoloso, diciamo, questo sacerdote che ti ha detto per una settimana non ti confessare, aveva questa intenzione, dice perché se no tu ti confessi tutti i giorni, qui voleva metterti nella condizione, ecco, di abituarti un pochino a pensare ai peccati fatti e una volta però fatti, cioè, e confessati, non bisogna continuare a ripeterli, perché in questo modo si rischia di, in un certo senso, di offendere Dio perché non credi del perdono che ti ha dato, che ti ha fatto.
Claudio, prego tanto, però alcune volte penso che dei peccati gravi Dio non mi perdona, però credo in Dio io. Però come mi devo comportare? Devo sicuro prendere la comunione?
Ma
perché
sì.
Alcune volte certi sacerdoti dicono, oppure i miei dicono, se tu non ti sei ricordati, ha detto, è inutile che vai di nuovo a confessare, ti puoi prendere la comunione. Cioè, come mi devo comportare? Io se la prendo.
Certamente, diciamo che hanno capito che tu sei scrupoloso, ma tu stesso lo dici, no? Pertanto, diciamo che uno ce la mette tutta, nel senso che vuol confessarsi bene, fa l'esame di coscienza, va e si confessa. Se qualcosa non ricorda, lo può dire eventualmente alla prossima confessione, però non è stato taciuto il peccato per malizia, ma diciamo perché uno non se lo ricordava. Se capita, ecco, in seguito di vedere o di riconoscere un peccato che non si era confessato, però bisogna stare attenti di non continuare a ripetere sempre gli stessi peccati, perché se con facilità ti dimentichi, vuol dire che ti dimentichi anche di averli confessati. Pertanto, cioè, non so, se o te li scrivi, devi fare qualcosa, perché altrimenti continui a confessare gli stessi peccati che te li dimentichi. Ecco, allora lo scrupolo porta anche a questo, di...
Ma pare, me li sono scritti, è capitato anche, ho scritto più di un foglio, però poi mi è capitato, come dire, forse nel dubbio scrivevo io, però non so se è frutto della mia...
Quando tu l'hai scritti sulla pagina e l'hai confessati, gli fai una bella croce sulla pagina, dice questi sono confessati, basta. Cioè Padre Pio si arrabbiava se andavi a dire ancora gli stessi peccati, perché diceva, ma tu non credi che Dio ti ha perdonato?
Spesse volte mi è successo questo, però il problema è un altro, non è che voglio fare, però mi terrorizzo un po' con le catechesi che fa Don Leonardo, un bravo sacerdote.
Lo so.
Però mi mette questa ansia, io come mi devo comportare? Devo prendere la comunione? Non so.
Ma come dico, se uno per malizia ha nascosto un peccato e allora non può fare la comunione perché sarebbe sacrilega, ma se uno non lo ricorda e gli viene in mente mentre fa la comunione o dopo la comunione, non è malizia, diciamo che fa parte delle nostre fragilità umane. Allora dice, vabbè, tu qui la prossima volta lo confesso, a meno che tu non l'abbia già confessato, che altrimenti... Diciamo che questo, diciamo, lo scrupoloso, cioè, fa impazzire l'anima, è una tentazione diabolica anche quella, capito? Allora devi essere più semplice, fai una bella esame di coscienza, fai una confessione, gli metti sopra una pietra da 50 quintali, poi siccome non sei più capace di spostarla non se ne parla più. Credo di essere stato perdonato, ecco perché ho chiesto perdono di tutti i peccati che ho fatto. Addirittura Santa Teresina confessava anche i peccati che non aveva fatto, nel senso che diceva chiedo perdono anche dei peccati che non ho fatto, ma per misericordia, perché se fosse stato per me avrei fatto anche quelli. Per cui si umilia e mostra di essere non uno che si giustifica nel peccato, ma addirittura lo manifesta e addirittura manifesta anche la possibilità di averne fatti degli altri, ma che per misericordia di Dio non li ho fatti, ma io, miserabile come sono, avrei fatto anche quelli. Ecco il senso della confessione, questa.
Claudio, ma quando uno dice un peccato, no? Per esempio dico, anche adesso mi è capitato di farlo, però in preda all'ansia ha detto questa cosa qua, però non è vero, diciamo, che ho fatto qualcosa là. In quel frangente come si deve comportare uno?
Ma guarda, noi quando andiamo a messa, diciamo, confesso a Dio Onnipotente, a voi fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni per mia colpa, mia grandissima colpa, e lo dissi a tutti quanti. E a Dio e a voi fratelli, tu dici che hai peccato in molti modi. Se sono peccati veniali, puoi andare a fare la comunione, bisogna che uno sia un peccato mortale, allora non puoi andare a farla, la comunione. Ma per quanto mi è dato di capire, tu che sei scrupoloso, certamente non nascondi i peccati perché sei scrupoloso, addirittura pensi anche a quelli che magari non hai fatto, o magari con un pensiero, cioè, pensi che sia più grave di quello che realmente hai fatto.
Oppure diciamo, quando uno fa...
Un attimo, no? per farti un esempio, no? Diciamo, noi non possiamo evitare che gli uccelli volino sopra la nostra testa, che gli uccelli volano per aria, però possiamo evitare che si appoggino sulla nostra testa. Per cui se tu accondiscendi al pensiero, allora fai scendere l'uccello sulla tua testa, ma finché vola sopra e tu non accondiscendi, quello non è un problema, capito? Anzi, il Signore ti fa vedere che devi essere vigilante perché non si poggino sopra la tua testa. E fuggire...
Però alcune volte capita che, per esempio, mi viene la bestemmia mentale, come se mi esce da me, no? Mm. Però io non la voglio. Come faccio a vedere se ho consentito o no? Cioè, mi sembra una voce come se viene da me. È difficile.
Ma guarda, attenzione, queste sono tentazioni. Allora, il nemico ti sta strapazzando per bene perché ha capito che sei scrupoloso. E allora tu praticamente, più i giorni passano e più scrupoloso diventi e più ti strapazza. E tu hai paura di tutto, pensi male di tutto, ma lì, cara mia, devi pregare, vero? La Madonna rifugia di...
Perché ho parlato con il mio direttore spirituale. Mi ha detto, senti, possiamo fare una cosa, senza farmi dire... Voleva farmi dire perché, però in quel momento non avevo fatto l'esame di coscienza. Mi disse a me, facciamo una cosa, ti perdono tutti i peccati, anche della vita passata e tutta la soluzione. Però io, Claudio, non l'ho fatto questo. Lo poteva fare lui anche senza dire i peccati.
Ma diciamo che lui ha riconosciuto in te questo scrupolo, per cui dice, per liberarti dallo scrupolo, voleva, dice, ti tolgo tutto così non ci pensi più.
Invece
ti ha provocato in modo che tu ci pensi ancora di più, no? E non ti fidi manco del confessore. E allora questa è una vera mare. Io ti consiglierei di fare la novena a San Michele Arcangelo.
Sì.
È così che ti cacciasse tutte queste suggestioni diaboliche che ti strapazzano e ti fanno impazzire, capito? Stai lontano da queste cose. Prega San Michele Arcangelo.
E così posso dire...
Scusa, però attenzione, non è che possiamo fare una trasmissione solo su questo problema, perché noi dobbiamo andare avanti.
L'ultima cosa, Claudio, ma quando uno dice il direttore così, lo si deve obbedire senza dire peccati, si assolve di quelli di adesso e di prima?
Ma insomma, se lui ti conosce, dice, sei già venuto 100 volte a confessarti, no? Io... conosco l'anima tua, nel senso che vedo che tu li vuoi buttare fuori sti peccati, vedo che tu i peccati ti danno fastidio, per cui ti conosco, dico guarda, ti metto in pace, se lui, diciamo, come confessore e padre spirituale ti dice queste cose, la responsabilità se la prende lui, devi credergli, perché se tu non credi neanche a quello, allora il nemico ti strapazza ancora di più.
Quindi io sono a posto, io? Anche se non ho parlato.
Sei a posto, dunque, i peccati che hai già confessato, non li devi più confessare. Quelli che tu presumi che siano peccati, ma se non li hai fatti, perché come ti dicevo, se gli passa un pensiero per la testa, bisogna che io accondiscenda quel pensiero, perché altrimenti quel pensiero serve per farmi vedere quanto sono fragile. Se lo accolgo, se faccio poggiare, diciamo, questo uccello sulla mia testa, per dire, questo pensiero... Qui il sacerdote credo che ti abbia conosciuto bene e allora ti dice queste cose per dire, senti, sta tranquillo, perché se no tu non solo impazzisci tu, ma fai impazzire anche me come confessore, perché non trovi pace, vedi che tu hai 1000 domande da fare e dopo 1000 domande, 1000 risposte, tu ne fai altre 1000, no? Per cui
esatto,
prega San Michele l'Arcangelo che ti liberi e usi quella spada per tagliare le comunicazioni tra il nemico e la tua testa. Va bene?
Sì, le posso fare la comunione, Claudio, come mi ha detto.
Io non sono il tuo confessore, io non so che peccati e che peccati, però diciamo se hai confessato e lui ti ha detto che ti perdona anche i peccati della vita passata, puoi fare la comunione.
Ok.
Va bene, Gianni. San Michele Arcangelo, novena San Michele, ma non la devi fare per 9 mesi di seguito, vedrai che poi stai tranquillo.
Va bene, grazie Claudio.
Ave Maria, Ave Maria. Ave Maria.
Buona giornata.
Ave Maria.
Aiuto. Allora, io sono riuscito solo a fare una riga. Soprattutto conservate tra voi una carità fervente, perché la carità copre una moltitudine di peccati. Praticamente, questa, diciamo, usando il termine carità, noi pensiamo che sia l'elemosina, ma diciamo che non è corretto pensare che sia questo, perché la carità fa parte anche della, cioè, la misericordia comprende anche la carità, nel senso che se io prego per la conversione dei poveri peccatori e offro sacrifici, io uso carità verso i peccatori, però sono anche misericordioso perché mi preoccupo anche di queste persone che chiedono una carità. Allora, sentiamo un po', San Filippo Neri, era ieri, no? Mi sembra San Filippo Neri.
Sì, 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 sì.
Sentite un po' cosa diceva, no? È ottimo rimedio nel tempo delle tribolazioni e aridità di spirito immaginarsi di essere come un mendico alla presenza di Dio e dei santi. E come tale andare ora da questo santo, ora da quell'altro, a domandar loro l'elemosina spirituale, con quell'affetto e verità onde sogliono domandarla ai poveri. E ciò si faccia alle volte corporalmente, andando ora alla chiesa di questo santo ed ora alla chiesa di quell'altro, a domandare questa santa elemosina. Ecco, allora, vedete, chiedere la carità, questa è umiltà, no? Allora, noi usiamo la carità in tanti modi, vero? Quello di dare qualcosa, quello di dar da bere agli assetati, dar da mangiare, sì, ma c'è una carità spirituale. Ecco, Gesù Cristo è vero che ha moltiplicato i pani, i pesci, eccetera, no? Ma diciamo che è venuto a salvarci. La grande carità di Gesù Cristo è quello di essere venuto a salvarci, e quando noi ci dedichiamo, diciamo, alla salvezza delle anime, pregando e offrendo sacrifici, noi compiamo la più grande opera di carità. E questo tipo di, diciamo, di catechesi, io raramente, non so neanche se l'ho mai sentita. Si parla di tutto, ma non di questo tipo di carità, che invece è la più importante, no? Pensate, la Madonna non ha fatto vedere i barconi, diciamo, che si rovesciano nell'Adriatico, cioè nel Mediterraneo, no? Anche se avrà visto anche quelli. Ha fatto vedere i barconi di anime che vanno all'inferno, capite? Per cui bisognerebbe avere una testa che parte dal mare Mediterraneo e va a finire al mare di fuoco, per capire quale dei due è più pericoloso, perché se uno s'annega ed è in grazia di Dio non è una disgrazia, ma se uno s'annega nel lago di fuoco è una disgrazia, perché di là non esce più.
Ave Maria, Claudio.
Sì, pronto. Scusi,
c'è Camillo che vuole velocemente fare una riflessione.
Vabbè. Ok, Camillo.
Claudio, buongiorno. Ave Maria.
Ave Maria.
Senti, ho sentito quel ragazzo che ha fatto quel discorso così lungo, io sarò brevissimo, però ho fatto una mia opinione, una mia cosa sulla confessione, ci volevo chiarire un po' le idee. il fatto della confessione, quando tu non respiri bene, ti soffi il naso, ti fai una bella soffiata di naso perché devi respirare bene, ti fai una bella soffiata di naso e respiri bene. Ma se tu il naso te lo soffi a metà o non te lo soffi, non respiri mai bene. Questa è la confessione. È tutto qua. Se ti fai una bella confessione onesta verso Gesù, vedi che ti senti meglio con là. Ma se tu te la fai a metà o non te la fai proprio, come respirare bene, è come la soffiata del naso.
Vuole
una tua risposta su questa mia cosa.
Ma sì, vabbè, l'esempio è molto semplice, ma in effetti
semplice,
ecco.
Ma è quello, è la stessa cosa di lui che si lamentava sempre, dice che non perdeva mai il numero dell'Enalotto. Allora il compagno gli dice: sempre, tu hai giocato il numero? Dice: io non ho giocato. Dice: come vuoi vincere?
Giusto, come si fa a vincere, certamente, no?
Se non ecco, giochi non vinci mai, e così è quella confessione, devi fare una buona confessione, non ti senti mai meglio, te la fai
però,
a metà, è la stessa cosa.
Però diciamo che questo tormento, questa ansietà, non è cosa che viene dal cielo, viene dal nemico che ti tormenta, perché la persona che si confessa, appunto, si soffia il naso, adesso, vabbè, e poi perché ammette di essere intasato, no? Poi respira bene. Allora dice, beh, può darsi che fra un po' mi debba soffiare il naso un'altra volta, però diciamo, so che il Signore, se... Cioè, il Signore è venuto a salvarmi, il Signore mi ama, il Signore vuol salvarmi, per cui mi salverà. Io confido in Lui, ecco, non confido nella mia memoria, nella mia povera zucca, vero? Perché altrimenti il nemico ti fa una polpetta, ti fa, ecco, lo scrupoloso in quel modo non è, diciamo, è tormentato dal demonio, c'è da star male veramente, per cui bisogna liberarsi da queste cose qua, anzi, cioè, bisogna chiedere qualche benedizione particolare, ma io ho consigliato di pregare San Michele Arcangelo, ecco, perché ci liberi da queste suggestioni, da tutte queste cose, e bisogna pregarlo, e lo si pregava sempre al termine di ogni santa messa, adesso non si fa più. Grazie Camillo, vado avanti perché qui siamo inguaiati stamattina. Allora, dunque, chi parla lo faccia con parole di Dio, ecco, non con parole di uomini, cioè dobbiamo, il senso è questo, la parola di Dio è verità, no? Quella che penso io è molto discutibile, per cui devo usare la spada filatissima, come dice San Paolo, che è la parola di Dio, spada a due tagli, affilatissima, per cui devo usare. Chi parla lo faccia con parole di Dio. Chi esercita un ufficio lo compia con l'energia ricevuta da Dio, perché in tutto sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartengono la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Cioè essere coscienti che noi siamo servi di Dio e dobbiamo servirlo come vuole Lui. Perché io faccio il servo, faccio il cameriere del Gran Re. Allora cosa faccio, no? Il cuoco ha fatto, che ne so, gli spaghetti per il re, no? Siccome a me gli spaghetti non piacciono, no, cosa faccio? Io a parte gli ho cotto un riso, diciamo, bollito, e gli porto il riso bollito. Ma dice, ma io avevo ordinato gli spaghetti, com'è arrivato sta roba qua? Ma sai, perché a me non piacciono, ma non devono piacere a te, devono piacere a me. Allora, vedete, dobbiamo pensare che noi siamo servi del Signore, dobbiamo fare quello che vuole Lui, seguire Lui, rinnegando noi stessi. Se a te gli spaghetti non piacciono, non è importanza, tu rinnega te stessi e porti gli spaghetti, devi fare il servo al Signore e non fare quello che vuoi tu.
Ave Maria, Claudio.
Ave Maria.
E c'è Adolfo da Pietrelcina che vuole velocemente chiederle qualcosa.
Bravo Adolfo, pronto. Ogni tanto lo sentiamo, Adolfo. Ciao.
Ti chiamo da
Ave Maria.
Pietrelcina, credo che ti ricordi.
Sì, sì, mi ricordo.
Io sono
sì,
veramente velocissimo. Abbiamo festeggiato il nostro gigante l'altro ieri. Però, Padre Pio, si confessava tutti i giorni. Il confessore, cosa gli dicevo? Ma lei non ha fatto niente. Perché questo gigante di santità non aveva il terrore, ma timore, si confessava. perché il Signore ci ha detto due passaggi velocissimi: siate santi come è santo il Padre vostro che è nei cieli. È il giusto pecca sette volte al giorno. Ti ascolto per radio, Claudio. Grazie.
Sì. Ecco, beh. Padre Pio non era scrupoloso. Padre Pio era talmente unito a Gesù Cristo, era talmente nella luce che vedeva queste imperfezioni e si umiliava davanti a Dio. Ma lo scrupoloso è esattamente il contrario, non è un umile, perché non si fida neanche di Dio, non si fida di nessuno, si fida solo della sua testa, però vede delle cose che in realtà, diciamo, ci vede male. Ecco, Padre Pio era nella luce e vedeva bene, cioè lui si umiliava continuamente, ma noi non possiamo fare come Padre Pio, perché nel nostro caso questi peccati, se li abbiamo fatti, li abbiamo fatti, ma non possiamo avere lo scrupolo. Lo scrupolo, se tu vedi, anche lo stesso Padre Pio con gli scrupolosi li strapazzava proprio. Era lui che li strapazzava, dice: tu sei scrupoloso, e addirittura non ti fidi neanche del perdono che Dio ti ha fatto nella confessione precedente, no? Per cui, diciamo, l'esempio, Adolfo, tra Padre Pio che si confessava, ma perché stava nella luce e vedeva tutto, ma in questo caso c'è chi è scrupoloso, non sta nella luce, sta nelle tenebre, perché cioè, pensa anche a quello che non c'è, vede anche quello che non esiste. E se noi leggiamo proprio un trattato sullo scrupolo, vedremo che è una cosa terribile. Il nemico ti strapazza, ti tortura con gli scrupoli. Ecco, pertanto l'esempio tra Padre Pio e Gianni, diciamo, è troppo lontano, perché uno stava nella luce, Gianni, diciamo, come pensa, che, diciamo, che invece è strapazzato dalle tenebre perché è tormentato. Ecco, qui credo che i due esempi, uno non calza l'altro, sono troppo diverse le persone. Ecco, Padre Pio era nella luce. Cioè, chiaramente, se il Signore vede le macchie negli angeli, ma gli angeli non possono confessarsi, hanno le loro macchie, diciamo, e stanno in paradiso nella gloria, Padre Pio, diciamo che pativa per questo, perché offriva anche questo patimento, cioè lui voleva soffrire in tutto e per tutto, e anche talvolta quelli che non vedono i propri peccati, lui si offriva e pativa anche per i peccati di quelli che non li vogliono neanche confessare o non li vogliono neanche vedere. È un'argomentazione un po', diciamo, che si dovrebbe sviluppare, però ci vuole una trasmissione, non è possibile, ecco, trattarla in questo momento. Ecco, vediamo se si può andare avanti. Carissimi, non meravigliatevi della persecuzione che come un incendio è scoppiata in mezzo a voi per mettervi alla prova, come se vi accadesse qualcosa di strano. Allora, la persecuzione, dice, non meravigliatevi, tant'è vero che Gesù dice: rallegratevi ed esultate, beati voi quando sarete perseguitati, ecco, eccetera, eccetera. Qui dice: rallegratevi, perché è una prova che io metto in atto sulla vostra persona, e se voi supererete la prova sarete beati e dovrete rallegrarvi, perché avete esercitato la pazienza e la fiducia in me, seguendo me che sono stato perseguitato. Dice: come un incendio è scoppiato in mezzo a voi per mettervi alla prova, come se accadesse qualcosa di strano. Allora, diciamo, questa cosa il Signore la permette, perché se no il Signore non sarebbe Signore se accadessero cose che Lui non le vuole o non le permette. Per cui le permette per provare come sono io. Sono perseguitato, rimango nella fede, sono beato. Se invece dico mi scaglio con violenza contro i persecutori e li maledico tutti quanti, ecco, in questo caso diciamo che anche la permissione di Dio in qualche modo verrebbe in qualche modo maledetta pure quella, no? E allora è sbagliato. Non vi meravigliate. Se permetto la vostra persecuzione è perché voglio farvi crescere nella vita santa. Beati i perseguitati, per cui bisogna essere beati. Ma nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi, perché anche nella rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Ecco, e qui è la conferma, appunto, segui Gesù Cristo, perseguitato, sarai perseguitato anche te, non devi meravigliarti, è normale, è norma che sia così. Ora, preghiamo per ottenere il dono della perseveranza. E a questo punto però mi fermo perché la lettura del Santo Vangelo, che è una bomba, diciamo, voglio dire, di riflessioni, e tocca ad Anna leggerla, e io non vorrei, se possibile, interrompere perché è troppo importante. Dobbiamo ascoltare la parola del Signore e umilmente chiedere il dono di poterla mettere in pratica. Allora chiediamo una pausa musicale.
Certo, sì. E ricordo il numero comunque di Radio Buon Consiglio, 0825 444 391.
Hai visto che anche questi non gliel'hai detto.
Esatto, ma chi vuole lo sa ricordare esattamente.
Sì, sì, sì. Bene.
Grazie, tra poco.
Bene. Allora, sì, possiamo
riprendere, sì, con la
ecco, lettura. Pensa che il Vangelo di ieri, no, cioè era quello del cieco di Gerico, di Bartimeo.
Sì.
Noi dobbiamo chiedere il dono della vista, ecco, di vedere le cose come le vede Dio, perché altrimenti le vediamo in modo deformato, e allora dobbiamo chiedere umilmente al Signore, dammi la vista per vedere le cose come le vedi tu. Ecco.
Esatto.
Bene, se tu vuoi puoi guarirmi. Sì. Bene, Anna, a te la lettura.
Allora, dal Vangelo secondo San Marco. Dopo essere stato acclamato dalla folla, Gesù entrò a Gerusalemme nel Tempio e dopo aver guardato ogni cosa attorno, essendo ormai l'ora tarda, uscì con i dodici verso Betania. La mattina seguente, mentre uscivano da Betania, ebbe fame, avendo visto da lontano un albero di fichi che aveva delle foglie, si avvicinò per vedere se per caso vi trovasse qualche cosa. Ma quando vi giunse vicino, non trovò altro che foglie. Non era infatti la stagione dei fichi. Rivolto all'albero disse, «Nessuno mai più in eterno mangi i tuoi frutti». E i suoi discepoli l'udirono. Giunsero a Gerusalemme. Entrato nel tempio, si mise a scacciare quelli che vendevano e quelli che compravano nel tempio. Rovesciò i tavoli dei cambiamonete e le sedie dei venditori di colombe e non permetteva che si trasportassero cose attraverso il tempio. E insegnava loro dicendo, «Non sta forse scritto, la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le nazioni? Voi invece ne avete fatto un covo di ladri». Lo udirono i capi dei sacerdoti e gli scribi e cercavano il modo di farlo morire. Avevano infatti paura di lui, perché tutta la folla era stupita del suo insegnamento. Quando venne la sera, uscirono fuori dalla città. La mattina seguente, passando, videro l'albero di fichi seccato fin dalle radici. Pietro si ricordò e gli disse, «Maestro, guarda, l'albero di fichi che hai maledetto è seccato». Rispose loro Gesù, «Abbiate fede in Dio. In verità io vi dico, se uno dicesse a questo monte, levati e gettati nel mare, senza dubitare in cuor suo, ma credendo che quanto dice avviene, ciò gli avverrà. Per questo vi dico, tutto quello che chiederete nella preghiera, abbiate fede di averlo ottenuto e vi accadrà. Quando vi mettete a pregare, se avete qualche cosa contro qualcuno, perdonate, perché anche il Padre vostro che è nei cieli perdoni a voi le vostre colpe». Proseguo con la lettura della meditazione di Don Dolindo, capitolo undicesimo, San Marco, sono a pagina 789. Nel mattino seguente al suo ingresso a Gerusalemme, Gesù Cristo uscì da Betania, dove aveva passato la notte, ed avviandosi alla santa città, ebbe fame. Vide da lontano un fico pieno di foglie e vi si avvicinò per vedere se ci fosse qualche frutto. Non avendone trovati, maledisse la pianta, la quale subito si disseccò dalle radici. Il Sacro Testo fa notare che non era ancora il tempo dei fichi. Ora, se non era il tempo, come mai Gesù voleva trovarli sulla pianta? Non sapeva già che quell'albero non ne aveva e non ne poteva avere. Sarebbe stolto il pensare che Gesù Cristo andasse verso quell'albero per trovarvi dei frutti, o che avesse fame di cibo. Non disse egli ai suoi apostoli al pozzo di Sicar che anelava ad un altro cibo, e voleva saziarsi nel compiere la volontà del Padre. Il fico era una rappresentante d'un simbolo e poiché aveva molte foglie, quando non era ancora il tempo dei frutti, era figura di quelle anime, tutte apparenza di pietà, che nella sinagoga abbondavano ed era simbolo della stessa sinagoga e del sacerdozio ebraico, superbo nel fasto delle sue cerimonie esteriori e prive di frutti interiori. Gesù Cristo la sera precedente era stato al Tempio ed aveva osservato ogni cosa. Con la sua divina penetrazione aveva misurato tutta la desolazione nella quale era ridotta la casa di Dio, benché ancora fosse ricca di ornati e di grandiose apparenze. Aveva visto anche il sommo sacerdote nel fasto delle vesti che coprivano un cuore cattivo e vuoto di ogni santità ed era rimasto tutto compreso e addolorato di questi suoi pensieri. Ebbe fame della divina gloria ed osservando da lontano il fico pieno di foglie vide subito in esso un'immagine di quello che aveva visto nel Tempio. Andò non per trovarvi un frutto, ma per continuare in un simbolo la sua profonda meditazione e perciò rimase tanto addolorato dall'infecondità dell'albero e lo maledisse. Il suo amore delicato non osò maledire la sinagoga, resa come pianta infruttifera, tutta foglie, incapace di saziare la sua fame di gloria di Dio. Ed egli disse ad un albero quello che avrebbe voluto dire al sacerdozio sterile ed infedele, ed espresse in quella sua maledizione la realtà di ciò che sarebbe avvenuto nella sinagoga, la quale non avrebbe portato mai più frutti. Anche Dio nell'Eden maledisse la terra per non maledire l'uomo ed espresse nella germinazione dei triboli e delle spine lo stato nel quale si era ridotto l'uomo peccando e le miserie della concupiscenza che l'avrebbero tormentato. Quante volte i profeti di Israele avevano avuto gesti consimili e in un atto della loro vita in apparenza quasi strano avevano espresso un giudizio di Dio. Gesù Cristo fece lo stesso maledicendo il fico e non è da stupirne, poiché la sua mente ed il suo cuore in quei momenti solenni nei quali si accingeva a mutare tutto l'Antico Testamento nel Nuovo erano pieni di altissimi pensieri. Ed egli operava divinamente, guardando tutti i secoli negli ammirabili disegni del Padre. Ad un fico materiale non avrebbe detto mai più in eterno alcuno mangi da te alcun frutto, perché un fico non è eterno e muore. Ma al sacerdozio isterilito che tramontava per sempre e che aveva riempito la casa di Dio di profanazioni, poteva dirlo, e lo disse con immenso dolore. Egli poi veniva a inaugurare il suo regno e gettava come la semente di quel trionfo che attraverso le vicende storiche della sua passione e di quella del suo corpo mistico doveva culminare nel trionfo finale. Ora, la prima fase di questo trionfo era la riprovazione di ogni sterilità spirituale e la condanna dello spirito del mondo, che è tutto fasto di apparenze e non ha un sol frutto di amore per Dio. In quel fico, dunque, Gesù riprovò e maledisse questa desolante apparenza, incapace di saziare la sua fame di gloria di Dio e la fame che le anime hanno del suo amore. L'atto di autorità col quale Gesù cacciò i profanatori del Tempio conferma la realtà degli alti pensieri dai quali era compreso nel maledire il fico. Egli aveva la sera antecedente osservato tutto nel Tempio e nel profondo dolore che gli avevano cagionato le profanazioni che lo deturpavano. Aveva concepito il pensiero di porvi un termine. Forse tutta la notte aveva pregato, come era spesso sua abitudine, e la sua preghiera l'aveva tanto acceso di zelo per la gloria di Dio, da divorarlo per la sua casa. Egli dunque era divorato da una fame immensa di gloria di Dio e andò al fico con un pensiero di amore che trascendeva ogni atto ed ogni desiderio della sua vita umana. Nessuno potrà mai intendere che cosa sia stato in lui questo essere divorato dallo zelo della casa di Dio, in lui, che era la gloria sostanziale del Padre. Tutto acceso dal desiderio della gloria di Dio, dunque, Gesù si recò al Tempio, quando già nel suo recinto, nei suoi portici e nelle sue adiacenze ferveva il movimento di quei commerci che, servendo indirettamente al culto, sembravano giustificati. C'erano cambiavalute per comodo di quelli che andavano a fare le offerte in denaro e c'erano venditori di animali per i sacrifici e i doni. Tutto questo commercio causava un via vai nell'interno stesso del Tempio propriamente detto e molti, per abbreviare il cammino, vi passavano con gli arnesi più disparati, uscendo per le porte che più facevano comodo. Ai sacerdoti sembrava la cosa più normale, non solo tolleravano questo scempio, ma ne avevano piacere, perché tornava a loro vantaggio. Gesù Cristo, con grande autorità ed energia, cacciò via tutti i profanatori. E poiché i cambiavalute e i venditori di colombe esitavano, sembrando loro di esercitare un commercio a più diretto vantaggio del Tempio, egli rovesciò le loro tavole, i loro scranni e si pose a guardia del sacro luogo col volto acceso di amore, impedendo il via vai che vi si faceva e distruendo il popolo sulla santità della casa di Dio, luogo di orazione e non spelonca di ladri. Il commercio infatti distraeva necessariamente dall'orazione ed importava non raramente delle violazioni di giustizia che diventavano ladrocini fatti nel luogo santo. I principi dei sacerdoti e gli scribi, lungi dall'apprezzare un atto di zelo così bello, se ne adontarono grandemente e, pur non osando reagire con la violenza per timore del popolo, si consultavano fra loro per trovare il modo di uccidere il Redentore. Essi, piante di apparenza, tutte foglie e disterilite, alberi fuori stagione, perché già Dio cambiava per il Verbo incarnato l'Antico Testamento col Nuovo, pensavano di uccidere Gesù e non capivano che attraevano sul loro capo quella maledizione che doveva per sempre reciderli dalla casa di Dio, rinnovata nell'amore. Negli ultimi tempi, quando Gesù Cristo trionferà in pieno per la sua Chiesa e nella sua Chiesa, egli, dopo essersi avanzato sull'asinello, cioè nell'umiltà del mezzo che sceglierà per trionfare, purificherà prima di tutto la casa di Dio. I grandi cataclismi sociali che purificheranno l'umanità avranno, per così dire, il loro epicentro nelle chiese e nel sacerdozio. Noi lo vediamo già nelle grandi tempeste di persecuzioni che sono scoppiate nei nostri tempi. Gesù Cristo, che trattò con particolare severità i cambiavalute e i venditori di colombe, permetterà flagelli più gravi su quelle chiese e su quei ministri del santuario che rendono un commercio le cose sante e barattano le anime, le colombe del Signore, profanandone l'innocenza e sfruttandone la semplicità. È una cosa che deve far tremare più di tutti noi ministri del santuario, poiché è impossibile che venga il trionfo pieno di Gesù Cristo e della Chiesa se non siamo santi, se non siamo purificati da tutte le miserie nostre che hanno profanato la casa di Dio. Bisogna prevenire un atto di forza della divina giustizia e persuaderci che se il Tempio è casa di orazione, noi dobbiamo essere anime di orazione. E se è un orrore mutarlo in spelonca di ladri, non possiamo noi renderci colpevoli di questo delitto, o rubando la gloria di Dio per un interesse materiale, o rubando a Lui le anime con i nostri scandali. Ricordiamoci poi che lo zelo per la casa di Dio deve divorarci e che non possiamo condurre una vita di ozio e di apparenze, riducendoci come fichi infruttuosi, pieni di foglie e come piante fuori stagione, incapaci di essere all'altezza delle necessità spirituali dei popoli. Non viviamo noi in un'epoca di vertiginosa attività? Possiamo rimanere nell'inverno della nostra indifferenza quando da ogni parte serve l'azione o, quello che è peggio, l'attività del male? I principi dei sacerdoti e gli scribi, dice il Sacro Testo, cercavano il modo di far morire Gesù. E fattosi sera, egli uscì dalla città. È un monito per noi sacerdoti, un monito terribile. Quando non intendiamo i richiami della divina giustizia e le tribolazioni che toccano la Chiesa non ci scuotono, noi congiuriamo contro la vita stessa di Gesù nelle anime e tentiamo di ucciderlo in loro. Allora si fa sera, si oscura la fede, si annebbia la verità, si agghiacciano i cuori. Gesù esce dalla città, esce dalla società, abbandona le nazioni e queste rimangono sole nella notte della loro apostasia. È una responsabilità che cade tutta su di noi e della quale dobbiamo essere ben compresi se non vogliamo meritarci la maledizione temporale ed eterna. Ecco, sono costretta, Claudio, anche a fermarmi.
No, chi è che ti ha costretta?
No, vedo l'orologio che galoppa.
No, no, vai avanti, dai, tranquilla, perché la verità bisogna dirla.
Certo.
Siccome è molto istruttiva e ci mostra le piaghe del nostro tempo.
Questo sì. Non è un cliché, certo. Gesù Cristo, riprendo allora, Gesù Cristo ritornò a Betania e al mattino seguente di nuovo si avviò a Gerusalemme, rifacendo la stessa strada del giorno prima. Gli apostoli notarono con grande sorpresa che il fico maledetto da Gesù il giorno prima si era disseccato fin dalle radici. E Pietro, facendosi interprete della sorpresa di tutti, lo disse a Gesù. Quel disseccamento totale, infatti, aveva dello straordinario, poiché anche una pianta recisa rimane per un certo tempo ancora verde. Il fico, invece, mostrava una desolazione impressionante che parlava fortemente all'anima. Era tutto isterilito. Mostrava morte anche le radici affioranti dal suolo. Sembrava uno stinco di morto. Era come avvolto da una cupa tetraggine, come se da esso trasparisse qualche cosa che impauriva, che testimoniava della divina potenza che ne aveva d'un tratto arrestato la vita. Si può rivelare dal contesto che gli apostoli sostarono intorno all'albero, lo guardarono da ogni parte, pieni di stupore, e Gesù colpì questo momento per insinuare loro la potenza della fede e della preghiera. Agli apostoli non era sfuggita l'ostilità dei sacerdoti per il loro maestro e ritornavano a Gerusalemme con poco entusiasmo, anzi, con timore. Le minacce bofonchiate contro Gesù nell'amar repressa ira dei capi del popolo riguardavano anche la loro tranquillità e la loro vita. Per questo il Redentore, rispondendo a questo loro stato interiore, disse: «Abbiate fede in Dio». Essi, stupiti per l'albero disseccato, stavano nella disposizione interiore di avere un'esortazione di fede, già che constatavano la potenza del Maestro e il loro coraggio s'era ad un tratto rialzato. Gesù Cristo eccitò la loro fede e volle che avessero fiducia non solo appoggiandosi alla sua potenza, ma alla loro medesima fede e alla forza della preghiera. Egli con una parola aveva disseccato un albero dalle radici, ed essi avrebbero potuto smuovere un monte dalla sua base e farlo trasportare nel mare. Dovevano pregare con fede, credendo di ottenere dalla divina potenza ciò che avrebbero domandato, e l'effetto sarebbe stato infallibile. È evidente che la fede certa che dovevano avere nell'effetto della preghiera non poteva essere una suggestione della loro volontà o una forza occulta del loro essere, ma doveva essere un pieno ed umile appoggio sulla potenza di Dio, ed esigeva in loro lo stato di grazia e di unione al Signore ed una piena armonia di carità con il prossimo. La raccomandazione che Gesù fa della carità, raccomandando la preghiera. Gli apostoli erano intimoriti per le minacce del Sinedrio e non dovevano immaginare che la loro fede potesse loro giovare per reagire. D'altra parte, essi avevano creduto che Gesù avesse disseccato il fico perché si era adirato di non avervi trovato alcun frutto. E Gesù indirettamente volle togliere dal loro cuore questa errata impressione. Quel segno della potenza del Maestro aveva fatto nascere in loro un'inconscia speranza di vederla rivolta clamorosamente contro il Sinedrio. Avevano quindi più un desiderio di vendetta che di giustizia, più un risentimento verso i nemici che una brama di vederli salutarmente conquisi. Per questo Gesù dice loro che fondamento di una preghiera efficace doveva essere il perdonare ai propri avversari e, perdonando, il domandare a Dio misericordia per i propri peccati. Questa condizione indispensabile per essere esauditi, egli l'ha espresse anche nel Pater Noster, ed è una cosa che deve darci da pensare. Se potessimo vedere quanto la nostra anima è priva di misericordia, intenderemmo perché siamo poco esauditi. Noi vagliamo la nostra coscienza con la nostra tenue luce, ma il Signore la scruta, e quando vi vede le tristi ombre delle mancanze di carità e sente il lezzo occulto delle nostre vendette o della nostra inesorabilità, non ci ascolta. Egli è geloso delle sue creature più di una mamma, perché le ama straordinariamente, e quando vede in noi una mancanza di carità volge da noi il volto disgustato. Dobbiamo ponderarlo, lo ripetiamo, perché questa è una delle ragioni principali per le quali non siamo esauditi. Credere di ottenere da Dio, nello stesso tempo disgustare il suo sguardo, che è amore, con le mancanze di carità, è lo stesso che annullare il grido della nostra fede. Anche quando siamo a capo e dobbiamo per necessità rimproverare e punire le colpe degli altri, dobbiamo avere sempre nel cuore il compatimento, la misericordia ed il perdono. Adesso vi lascio alcune interrogazioni, proprio perché è giusto che si faccia anche un po' di esame di coscienza, perché è tutto bello ascoltare Ma qui proprio sono poche domande. Il mio cuore è tempio vivo di Dio e non può diventare una spelonca mondana dove non si conosce che il traffico della vita presente. È casa di orazione. Anche l'anima mia, che ha bisogno di elevarsi a Dio e non può stare tutta occupata negli interessi di un momento che passa. Se mi attacco al denaro, il mio cuore è un tavolo da cambio, da cambiavalute. E se mi attacco alle creature, sono un predatore delle colombe del Signore, uno scranno di schiavitù, dove lego le anime che come colombe dovrebbero volare. Rovescia tu in me queste mense di baratto, Gesù, e con le tribolazioni fa ritornare in me la calma della giustizia e i desideri del cielo. Ti ringrazio quando lo fai, perché non sono per questo mondo, ma per la vita eterna. Quando perdo quella fortuna male acquistata che mi legava alla terra, sei tu che rovesci il mio banco. E quando le creature mi danno disinganni e delusioni, sei tu che rompi i legami di queste colombe. Sii benedetto quando vieni in me da trionfatore e quando sei severo con me per ridonarmi la pace della piena unione con te. Amen.
Amen. Stupendo. Quanto c'è da imparare per la carità. La carità vissuta, ecco, proprio in questo modo, cioè imparare da Gesù. Gesù ebbe carità rovesciando i tavoli, ebbe carità seccando il fico perché doveva insegnare, ammaestrare le genti. La carità, ecco, è nella verità. Se non c'è la verità, non esiste neanche la carità. Bene, allora salutiamo tutti i nostri radioascoltatori e ringraziamo degli interventi che vorremmo chiedere anche che fossero un po' più brevi, ecco, per lasciarci anche fare la trasmissione che abbiamo in programma. Ecco, pertanto magari scriversi la domanda, vero, e ridurla un pochettino a qualche minuto, altrimenti diventa una conversazione che non finisce più. Bene, santa giornata a tutti da Claudio
ed Anna. Ave Maria.
Ave Maria.
Grazie.